Ciao, sono Leonardo. Benvenuti al podcast di 9R3. Oggi riassumerò e recensirò il libro. Pubblicato in Giappone nel 1965 e nato dai viaggi compiuti da Kenzaburo e a Hiroshima fra il 1963 e il 1904. Note su Hiroshima. Non è un romanzo, né una ricostruzione cronachistica esaustiva del bombardamento atomico. È una raccolta di saggi reportage, in cui osservazione diretta, testimonianza, riflessione etica e interrogazione filosofica si intrecciano. E visita la città in occasione della conferenza mondiale contro le bombe atomiche e all'idrogeno, incontrando sopravvissuti, medici, attivisti e abitanti segnati da conseguenze che non appartengono soltanto al 6 agosto 1945. Il suo obiettivo non è trasformare Hiroshima in un simbolo astratto del male, ma misurarsi con le forme concrete della sofferenza, della cura e della responsabilità che emergono dopo una catastrofe nucleare. La prosa mantiene l'attenzione sui fatti e sulle persone, ma li interpreta alla luce di domande più ampie. Che cosa preserva la dignità umana quando il corpo, la memoria e l'avvenire sono devastati? E quale dovere ricade su chi osserva, racconta e vive nell'era atomica? JT darò i punti chiave di questo libro. Primo, Hiroshima come condizione estrema per interrogare la responsabilità umana. E tratta Hiroshima non soltanto come luogo storico di un bombardamento, ma come una situazione estrema, capace di rendere visibili problemi normalmente attenuati dalla vita ordinaria. Di fronte a una distruzione che colpisce indiscriminatamente corpi, famiglie e futuro biologico delle persone, le categorie di normalità, progresso e sicurezza perdono la loro apparente stabilità. Il libro domanda quindi come sia possibile continuare a scegliere, agire e riconoscere l'altro in una realtà segnata dalla minaccia nucleare. Questa impostazione risente della riflessione esistenzialista, soprattutto nella tensione fra autenticità e autoinganno e diffida delle formule consolatorie, delle celebrazioni retoriche e delle spiegazioni che consentono di guardare altrove. La responsabilità non coincide con la colpa individuale per l'evento storico. Riguarda piuttosto il modo in cui i contemporanei accettano o rifiutano di prendere sul serio le sue conseguenze. Hiroshima diventa così un banco di prova per il linguaggio morale. Parlare delle vittime senza ridurle a emblemi. Riconoscere l'orrore senza trasformarlo in spettacolo e opporsi alla normalizzazione dell'arma atomica sono gesti collegati. Il valore del saggio sta nel mantenere questa domanda, aperta a una civiltà tecnicamente capace di annientare popolazioni intere, deve ridefinire, con rigore, ciò che intende per umanità e responsabilità. Secondo, le testimonianze degli Ibakusha contro la riduzione delle vittime a statistiche. Il nucleo concreto di note su Hiroshima è l'incontro con gli Ibakusha, i sopravvissuti alla bomba atomica, e con le vite che continuano a portarne le conseguenze. E non usa queste presenze per costruire una semplice successione di episodi commoventi. Le testimonianze mostrano invece che l'evento atomico non finisce con l'esplosione malattie, menomazioni, lutti. Paura e discriminazione prolungano nel tempo la violenza iniziale. Tale continuità è decisiva, perché impedisce di confinare Hiroshima a un passato concluso o a un'immagine memoriale facilmente consumabile. L'autore insiste sui giovani, sugli anziani, sulle donne e sui bambini colpiti dalla catastrofe, riportando l'attenzione dalla scala geopolitica alla vulnerabilità di esistenze determinate. In questo modo contrasta l'astrazione insita nel discorso nucleare, spesso dominato da strategie, arsenali e calcoli di deterrenza. Una cifra o una formula politica può descrivere una dimensione del danno, ma non contiene l'esperienza di chi deve convivere con un corpo ferito e con un futuro incerto. Il libro solleva anche un problema di rappresentazione. Chi scrive dall'esterno non può sostituirsi alla voce dei sopravvissuti. La scrittura di E cerca perciò di fondarsi sull'ascolto, pur lasciando emergere la difficoltà di rendere pienamente comunicabile un trauma collettivo. Proprio questa difficoltà dà al reportage una funzione etica, non meramente documentaria. Terzo, medici e cura quotidiana, la dignità come pratica, non come retorica, accanto ai sopravvissuti, e dedica un'attenzione essenziale al lavoro dei medici e del personale che assiste le persone colpite dalle radiazioni. La cura non viene idealizzata come soluzione, capace di riparare l'irreparabile. Le patologie e le sofferenze osservate rivelano limiti materiali e conoscitivi della medicina davanti agli effetti dell'arma atomica. Tuttavia, proprio in questi limiti, il libro individua una forma concreta di dignità. Curare significa non accettare che una vita resa fragile sia ridotta a residuo della storia o a problema amministrativo. Significa continuare a prestare attenzione a un singolo corpo e a una singola persona, anche quando non esiste una guarigione definitiva. Questa prospettiva distingue la compassione attiva dalla pietà generica e contrappone implicitamente la dedizione spesso discreta di chi lavora con i malati alle semplificazioni e alle rivalità che possono accompagnare il dibattito pubblico. Il contrasto non serve a dichiarare la politica inutile, dato che la prevenzione nucleare è inevitabilmente politica, ma a richiamare un criterio di giudizio. Le parole e le organizzazioni devono restare responsabili di fronte alle condizioni reali delle vittime. La dignità, in note su Hiroshima, non è dunque un attributo astratto concesso dall'osservatore. È una relazione praticata attraverso assistenza, ascolto e rifiuto dell'abbandono. Per questo, il libro lega la critica dell'era nucleare a gesti quotidiani di responsabilità, anziché a una denuncia puramente teorica. Quarto, il pacifismo sotto esame, impegno antinucleare e insufficienza delle parole d'ordine. Le visite di EE coincidono con una conferenza internazionale contro le bombe atomiche e all'idrogeno, contesto che colloca il libro nel cuore dei movimenti pacifisti del dopoguerra. L'autore condivide l'urgenza dell'opposizione alle armi nucleari, ma non trasforma il pacifismo in una posizione automaticamente pura o immune da contraddizioni. Osserva infatti la distanza possibile fra la gravità di Hiroshima e le dispute, gli interessi o le rigidità ideologiche che possono attraversare le organizzazioni politiche. Il punto non è equiparare l'impegno dei militanti alla sofferenza delle vittime, né screditare l'azione collettiva. È chiedere che il linguaggio antinucleare non perda il contatto con le persone nel cui nome pretende di parlare. Questa cautela rende i saggi più complessi di un manifesto. Una condanna dell'atomica fondata solo su slogan rischia di riprodurre l'astrazione che il libro combatte, mentre un discorso fondato sull'esperienza dei sopravvissuti deve fare i conti con ambivalenze, differenze e bisogni concreti, e mette così in rilievo una tensione ancora rilevante. La memoria può mobilitare politicamente, ma può anche essere semplificata per fini di appartenenza. Leggere note su Hiroshima significa comprendere che la coscienza pubblica non nasce dalla commozione immediata, bensì dall'esercizio critico di collegare testimonianza, giudizio e responsabilità. L'antimilitarismo dell'opera acquista forza proprio perché rifiuta scorciatoie morali e conserva una vigilanza critica anche verso le proprie alleanze. Infine, i limiti del reportage davanti al trauma e il rifiuto di una memoria sentimentale. Note su Hiroshima è un'opera di non-fiction. ma non presume che il giornalismo possa restituire integralmente l'esperienza traumatica. Le osservazioni di E, le conversazioni e le scene di vita civile sono strumenti necessari per avvicinarsi alle conseguenze della bomba. Non eliminano però la distanza tra chi racconta e chi ha subito. Questa consapevolezza rende il libro importante anche come riflessione sui limiti della testimonianza mediata. Il trauma atomico eccede una narrazione lineare, riguarda morti immediate, danni differiti, memoria familiare, paura per le generazioni successive e trasformazioni dell'identità personale. Nessun resoconto può riassumere tutto ciò senza perdere qualcosa. Alcune letture critiche hanno inoltre segnalato il rischio che E attribuisca ai sopravvissuti impegnati pubblicamente una statura esemplare tale da lasciare meno visibile la sofferenza più ordinaria e meno rappresentabile di altri Ibakusha. È un rilievo utile, perché invita a leggere l'opera non come una voce definitiva su Hiroshima, ma come un intervento situato, dotato di forza e di limiti. Il libro stesso si oppone alla sentimentalizzazione, non propone vittime eroiche da venerare a distanza, né una tragedia da usare per produrre un'emozione rassicurante. Chiede invece al lettore di tollerare l'incompletezza del racconto e di non trasformare il dolore altrui in una consolante lezione morale. La sua sobrietà problematica è parte della sua responsabilità. In conclusione, Note su Hiroshima è consigliato a chi cerca una lettura non romanzesca sulla memoria dell'atomica, alla storia culturale del Giappone del dopoguerra, ai temi della pace e al rapporto fra letteratura, giornalismo ed etica. Può essere particolarmente utile a studenti e lettori che vogliano affiancare ai dati storici una riflessione sulle conseguenze umane di Hiroshima non. Soltanto le morti e la distruzione del 945, ma la lunga durata della malattia, della stigmatizzazione e della cura. Richiede attenzione, perché E non offre una narrazione consolatoria né una sintesi neutrale degli avvenimenti. In cambio, fornisce strumenti per riconoscere quanto il lessico della strategia nucleare possa nascondere persone concrete, corpi vulnerabili e obblighi collettivi. Rispetto a molti libri sulla bomba atomica, l'opera si distingue per il suo equilibrio instabile, ma fecondo fra reportage e interrogazione filosofica. Non è una testimonianza in prima persona di un Ibakusha, né una storia militare della decisione atomica, né un manifesto pacifista privo di autocritica. È lo sguardo di uno scrittore che entra in contatto con una città ferita e si chiede quali limiti e doveri comporti il tentativo stesso di raccontarla. Anche le sue tensioni, la selezione delle figure rappresentate, la difficoltà di tradurre il trauma in linguaggio, il rischio di idealizzazione, possono diventare parte della lettura critica. Per questo, il libro resta rilevante e invita a considerare Hiroshima non come un simbolo chiuso del passato, ma come una domanda persistente sulla dignità, sulla cura e sulla responsabilità nell'età nucleare. Se vuoi supportare Kenzaburo Oe, puoi acquistare il libro tramite il link Amazon che ho fornito nella descrizione del podcast. Dopo aver letto il libro, fammi sapere cosa ne pensi e condividi i tuoi pensieri. Ci vediamo.